È una pagina molto conosciuta, ma da esplorare come una miniera preziosa, perché contiene, direi, l'essenziale del nostro rapporto con Dio attraverso uno dei mezzi con cui possiamo stabilire la nostra relazione con Dio che ci è Padre. C'è la preghiera, c'è la carità, c'è la solidarietà, c'è la liturgia, il sacramento, tutto però ritorna, direi, è riassunto dopo in quell'unica preghiera che Gesù ha inteso insegnare ai suoi discepoli e l'ha lasciata alla Chiesa, perché l'unica preghiera di Gesù la Chiesa l'ha inserita nella liturgia dell'Eucaristia, luogo privilegiato della preghiera della Chiesa e quindi di ciascuno di noi al Padre. È impegnativo questo incontro anche perché le cose le sappiamo, perché questo brano l'avrete sentito tante volte, il Padre nostro l'avete pregato milioni di volte, eppure è come l'amore. L'amore ha sempre il linguaggio della novità. Tra fidanzati, pur ripetendosi, tra marito e moglie, pur dicendosi le stesse cose per anni, talvolta decenni, ma c'è sempre qualcosa di novità, di diversità, perché quando parla il cuore e non solo la ragione, ecco, la parola si ricarica di una non solo emotività, ma di una capacità di trasmissione di sé e di accoglienza dell'altro. Allora ecco, il Vangelo di oggi ci propone delle significative opportunità sulla preghiera e sulla preghiera delle preghiere, che è il Padre nostro. Ma chiediamoci innanzitutto, che cos'è la preghiera? Possiamo dare molte definizioni. Io sottolineerei soprattutto questo. Anzitutto è un atto fondamentale per ogni credente, a qualunque religione appartenga e qualunque Dio riconosca. Perché se noi possiamo studiare o riflettere sulla la storia delle religioni, scopriremo che tutti hanno un rapporto con Dio nelle modalità più diverse, primitive non primitive, cristiane non cristiane, la relazione e la preghiera. Pregare allora è, prima di tutto, qualcuno lo ha colto, è stare davanti a Dio, quindi non filosofare, e stare davanti a Dio, di cui riconosco in questo Dio di essere sua immagine e somiglianza. Non parliamo con un ignoto, perché come diremo dopo, prenderemo no, lo chiamiamo Padre. E credo che nessun figlio, se tale lo è, può dialogare con un Dio che è con suo Padre, se non sapendo di essere immagine e somiglianza, cioè la continuità della vita e quindi anche dell'amore. Pregare e stare davanti a Dio, di cui riconosco di essere sua immagine e somiglianza. Non è opzionale la preghiera solo per anime devote, è un dovere, è un diritto di Dio ricevere il linguaggio dei propri figli, delle proprie creature. Non è comunque chiudersi in sé, che non vuol dire preghiera silenziosa, ma chiudersi in sé in termini di individualismo, quasi che il mio io sia sufficiente e completo senza il tu di Dio e senza il noi della comunità. Si fa fatica a pregare e la preghiera perde sapore quando non mettiamo il nostro io. Il fariseo cosa diceva? Io, Signore, non sono come gli altri, pago, prego, davanti. Quella non è preghiera, lo diremo dopo. È la condanna, perché è ipocrisia. Quindi non è chiudersi in sé, guardando il proprio ombelico, ma è quell'aprirsi all'altro con la A maiuscola. Tu non lo vedi, tu non lo percepisci. Questo è il problema che rende difficile talvolta la preghiera. Sembra un parlare a vuoto. Sembra che di dialogare con chi? Con nessuno. E invece no, perché Dio è presente in te, lo hai con te. E tu puoi avvertire la sua presenza attraverso uno degli strumenti tra i più, direi, privilegiati, che è la preghiera. Rapporto con un altro che non fa essere me stesso, ma mi permette di pregare con, non di pregare per. È un'altra cosa. Pregare... Pregare non è parlare di Dio, non è preghiera parlare di Dio, ma parlare con Dio. Non è un trattato la preghiera, è un dialogo con Dio. Senza la preghiera, importante questo, la fede diventa ideologia vuota. Diventa una forma di credenza che non ha senso, vuota. Senza la preghiera la fede è ideologia vuota e fuga dalla realtà. Ed è fuga dalla storia. Cito un'espressione che mi ha sempre accompagnato, di San Paolo VI, che affermava appunto che la preghiera non è fuga da me stesso o dal mondo in cui vivo, e aggiungeva che la preghiera è una invasione del divino nell'umano. Bellissima, la ripeto, bellissima. La preghiera è un'invasione del divino prima che è l'umano, ma nell'umano. Allora diventa preghiera, altrimenti diventa fratus vocis, cioè parlare così a vuoto. Pregare, è stato ricordato anche, è dialogare, perché quanti di voi hanno scritto preghiera silenziosa? Il silenzio diventa preghiera quando avvertiamo che Dio è entrato in noi e ci dice, attraverso soprattutto la sua parola, ma anche quel silenzio in cui tante volte ci troviamo, che arricchisce la nostra vita quotidiana, non la inaridisce. Quando siamo in rapporto con Dio, questa invasione del divino renda più sacro anche l'umano, ha ricadute questa affermazione, che può veramente rinnovarci, ci può modificare, migliorare, direi, la nostra preghiera, il nostro modo di pregare. Pregare e dialogare, quindi un rapporto relazionale, un rapporto con Dio, è un dialogo Lui con noi, noi con Lui. Risponde al tu, a colui che dice il mio nome. Noi ci rivolgiamo a Dio e Lui, conoscendo il nostro nome, ci chiama figlio, figlio. Chi è madre, padre di voi, sa il significato, la pregnanza di questo, non solo parola, ma di questo rapporto. Cito solo un'esperienza fatta quando ero ancora a Concordia, quando dovevo visitare gli ammalati in ospedale per Tuguaro. Ero malato terminale di Concordia, entro in questa cameretta, ambedue malati terminali, uno un po', non conscio, consapevole, ma urlava: mamma, mamma! Mi accosto dopo aver salutato il mio parrocchiano e mi dice la persona che lo assisteva: reverendo padre, pensi lei, è un giorno, una notte che urla mamma, mamma, e la mamma è morta da parto. Non l'ho mai conosciuta, mai vista. Che cos'è? È un legame. Quando noi chiamiamo Dio, non chiamiamo un'idea, chiamiamo una persona che anticipa l'amore per noi ed è desideroso che noi ci impegniamo a parlare, dialogare con Lui. Quindi pregare è gioire di Dio, un Dio che amo, un Dio che conosco, non in termini puramente filosofici o razionali o teologici, ma come amore dentro, che amo. E Lui diventa la mia vita, perché senza di me non potete far niente. Vangelo di Giovanni. Tutto questo appare chiaramente nella Bibbia attraverso l'esperienza degli amici di Dio. In questo ultimo periodo, durante la Quaresima, abbiamo letto nelle letture delle messe feriali delle preghiere stupende, il dialogo di Mosè con Dio. Parlava chi al vento? No. Lo vedeva? Penso di no, anche se talvolta si incontrava e il suo volto diventava luminoso e lo coprivano con un velo, perché appariva la potenza di Dio. Gli amici Daniele e Esther, le preghiere, e poi continua la preghiera dei profeti. Gli amici di Dio, che dovremmo essere un po' tutti, non solo amici, ma in virtù del battesimo anche figli. Allora questa esperienza, di dialogo con Dio diventa qualcosa di naturale, non spontaneo. Parlare con Dio e sentirlo dentro, nel silenzio, nella preghiera personale, comunitaria, rimane sempre un qualcosa che riempie il cuore e la mente, perché Dio, ricordate la famosa espressione che abbiamo letto anche recentemente, con la sua parola è come la pioggia e la neve, che non scendono sulla terra e non ritornano senza averla fecondata. Questa è la ricchezza della preghiera, che dopo dirò anche un'altra cosa. La preghiera non vera, ma autentica, quella fatta per apparire davanti agli uomini, perché Dio non intende subire nessun atteggiamento di falsità e di pura esteriorità. Questo era il problema dei farisei. Ho un popolo che mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Noi, è una battuta, sapete che sono esorcista, E quando un mio compagno, un prete, insomma, no? E sepolto, dice: Don Piero, ti dovrei venire nella mia parrocchia a fare un esorcismo ad una signora anziana, a prego come un diavolo. E quindi bisogna fare un esorcismo, no? Se prega come un diavolo. Cioè non è la quantità delle parole e della preghiera, che non sottovalutiamo neppure quella, perché non si può dire prego solo con la mente. Preghiera anche scaturisce dal cuore che dà voce poi alla preghiera. Allora ecco, l'esistenza, cioè la preghiera autentica è il respiro della vita. Questo non l'ho detto io, lo diceva ancora Sant'Alfonso di Liguori e San Grignon di Montfort, quale diceva che pregare, la preghiera è il respiro della vita. Vi ricordate? Chi prega si salva, chi non prega si danna, la famosa espressione. Ma questa è ancora più profonda. Potete vivere senza respirare? No. Anche l'anima respira attraverso la preghiera. Se non prega, manca il respiro dell'anima. E l'anima si atrofizza. L'anima perde di intensità di rapporto con se stesso, con noi, ma anche con Dio e oltre, poi con gli altri. Per questo potremmo dire che è necessario pregare sempre, e lo dice il Vangelo, pregate sempre e in ogni tempo, che non vuol dire stare tutto il giorno con la corona in mano, ma sentire la vicinanza, la presenza. Mi ricordo in una missione al popolo, una suora in un incontro di preghiera ha fatto questo esempio. Una mamma, una famiglia, una mamma che aveva un bambino molto piccolo, sì, qualche anno, che molto e gravemente ammalato, e l'assisteva giorno e notte in città di Milano, dove in quelle volte i tram facevano un rumore da morire, no? Facevano tremare. Lei dormiva talvolta, anche quando passavano i tram. Ma un respiro più affannoso del bambino già la svegliava, o meglio, la risvegliava. È importante questo. Allora, pregare sempre sì e in ogni tempo, lo vedremo come. La preghiera, un altro aspetto, salutiamo il parroco, conforto degli afflitti.
Ciao, questa è la mamma, l'ho detto, con il momento.
Non ho capito.
Invece di usare una mano, uso un dito, su
momento. Beh, scusa un po', non fare come quel prete che si chiamava Gastone, e dice la crisi del gas, eccetera, ha detto ai suoi fedeli: mi raccomando, d'ora in poi chiamatemi Tome, così si risparmia il gas. Andiamo avanti. La preghiera va fatta con insistenza. Vi ricordate l'esempio del Vangelo, la parabola della vedova e il giudice? Che insiste questa vedova, questo giudice, stanco di vedere questa vedova, la contenta, finalmente si libera anche della vedova. Per dire, la preghiera insistente, che non vuol dire pretesa, lo dirò dopo, ma la continuità, cioè che non è la continuità della preghiera concreta, verbale, ma è la continuità della comunione, della relazione con Dio, che non vuol dire disattendere l'attività nel lavoro o nella guida, no, no, ma quando uno è innamorato non occorre che abbia la fotografia della marosa, ma la ricordo quante volte una mamma, quante volte ricorda un figlio specialmente se è lontano, ammalato e quant'altro. Allora la preghiera va fatta soprattutto con fede, non labiale, fede, nel nome di Gesù. Questo è importante. Nel mio ministero di esorcista, il rito che lo prevede, no? E ogni comando e ogni ingiunzione al maligno, sempre in nome di Cristo ti dico esci, in nome di Cristo libera, in nome di Cristo. Berretto, scusate un po', quale preghiera liturgica non si conclude se non per Cristo nostro Signore? E siamo abituati, ma pensiamoci. Quindi la preghiera va fatta sì con insistenza, con fede, ma nel nome di Cristo. C'è un'espressione di Giovanni che dice: tutto ciò che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concederà. Nel mio nome. Quindi bisogna pregare con familiarità filiale e con quella costanza, che non vuol dire, dicevo prima, insistenza o permanenza, ma con un cuore sempre direi grazie Signore, scusa Signore, non tutto il giorno, dobbiamo anche dormire, no, per dire, ma con questo rapporto. Andiamo avanti in questa riflessione sulla preghiera, prima di affrontare poi il Padre nostro. La preghiera ci unisce con il Padre nel Figlio, e anche una preghiera che allora ci induce, quasi ci costringe alla solidarietà con gli altri. Perché io non posso, sì, esprimere al Signore le mie, ma la preghiera del Padre nostro e anche il Vangelo che abbiamo ascoltato, quando pregate, è plurale. Subito dopo, quando dice invece quando tu preghi, sono due modi, il tu e il noi, che devono essere sempre uniti. Quando io prego, anche in camera mia, per dire, prendendo il Vangelo, prego non perché mi chiudo ed escludo gli altri, prego con gli altri. Ecco, qui molti hanno sottolineato la preghiera comunitaria e la preghiera liturgica, che è la preghiera di comunione e più, direi, più completa. È finito il tempo, vi ricordate? Abbiamo la stessa età, penso poco, 81 anni per qualche giorno. Ecco, quando dicevamo ho fatto la mia comunione, tu hai fatto comunione con chi? La tua? Hai fatto con Cristo attraverso una comunità, oppure ascoltare la messa per me Maria, per me figlio, tu ascolti, partecipi all'Eucaristia come persona, ma dentro una comunità. La preghiera individuale non esiste, esiste la preghiera personale, è un'altra cosa, perché tra persona e individuo, anche dal punto di vista filosofico, sono due cose molto chiare e distinte. La persona è una persona che vuol dire in comunione con, l'individuo è isolato da e diventa l'io. Interessante questo, eh? Quindi la preghiera ci educa alla condivisione e alla solidarietà con i fratelli. La preghiera non è mai solo interessata al proprio io, ma è sempre unita, coniugata con il noi. Ricordiamoci, l'egoismo può essere anche un egoismo spirituale, oltre che tacagneria o egoismo di altro genere. Sì, è giusto pregare per se stessi, figurarsi, ma non in maniera esclusiva, ma in maniera personale. Andiamo avanti. La preghiera è svolgere, e completo questo verbo con altri atteggiamenti, che vuol dire confidare, affidare, raccontare. Bellissimo questo. La preghiera è svolgere con confidenza, è un padre, Abba padre. Non è con l'ignoto. Poi di affidamento, perché? Perché crediamo, ci affidiamo. Quale figlio e quale bambino non si sente sicuro e non si affida ad un proprio padre, ad una propria madre? Così il nostro rapporto con Dio. Ed ancora dice, la preghiera allora è svolgere, esprimere, confidare la propria realtà, la propria storia a Dio, che è un padre con cui si può dialogare, si può parlare, confidare. Quante confidenze non avete ricevuto dai vostri figli e anche noi preti? Quante confidenze riceviamo? Di persone che sono in difficoltà e quant'altro. Questa è la preghiera, che non è, è sempre... ha sempre calore la preghiera, non è mai arida se è vera preghiera. Ci possono essere momenti di aridità, vi leggerò dopo una testimonianza. Solo così la preghiera ci trasforma in vera immagine di Dio, altrimenti saremmo dei pappagalli che ripetono il Padre nostro che sono i cieli, ma il cuore dov'è? Andiamo avanti ancora. La preghiera non è fare qualcosa, è quel far niente. Quel niente che non è nulla. C'è una differenza tra il niente e il nulla. Il nulla è il vuoto, il niente è quel poco che noi attendiamo di riempire. Quindi quel far niente è quel riposo, vi ricordate il Salmo 130? Come un bimbo svezzato tra le tue braccia e l'anima mia, oh Signore. E quello è il riposo spirituale. Quello è il lasciarsi trascinare, affidare una garanzia, sono tra le braccia di Dio, essere cullato da Lui, lo sentiremo dopo. Quindi non è la preghiera un fare qualcosa, è quel far niente che ti permette quel riposo, che lascia aperto il cuore a Dio. E anche un cuore aperto alla necessità di ognuno, di ogni persona che è accanto a noi. E noi preti tante volte ci sentiamo dire preghi per noi, anche voi lo sentite tante volte, no? Se andate in pellegrinaggio da una parte, ci ricordi, abbiamo il dovere di pregare così, non per fare un piacere, perché la preghiera è questo, non è mai, torno a ripetere, mia, padre nostro, non padre mio, diremo dopo. La preghiera non lascia vuoto il cuore, se la preghiera non è vuota, e quindi sì, una preghiera vuota non riempie nulla. Ma il cuore si riempie di una preghiera che è vera, un vero senso della preghiera. Andando avanti, e quando pregate, non siate come gli ipocriti. È il versetto quinto di questo brano che abbiamo letto. L'ipocrita, ecco questo è importante, perché un po' di fariseismo e un po' di ipocrisia li abbiamo tutti. Liberarsene è difficile, anche perché viviamo in un tempo in cui l'apparenza inganna la sostanza. In altre parole, ricordo, siamo in periodo di elezioni, no? Ero ancora parte giovane alla casa del lavoratore, Pordenone. Ricordo che uno politico doveva essere la domenica delle elezioni faceva la comunione e andava a messa a tutte le chiese di Pordenone. Quante comunioni faceva? Appariva. Era una forma di propaganda anche quella. Anche un sindaco che va a messa, fa la comunione, ha girato, questo l'ho riscontrato, ha girato metà chiese, non so quante messe in quel giorno. Io avrà fatto indigestione del Signore, non so. Non è apparenza, l'ipocrita cerca se stesso. E chi cerca il proprio io non può trovare Dio. Ripeto questa espressione. L'ipocrita cerca se stesso e chi cerca il proprio io, che è tipico del fariseo, dell'ipocrita, io padre, io non sono come il pubblicano, dicevo prima, non può trovare Dio. Solo chi si svuota di sé, del proprio orgoglio, del proprio io, si riempie di Dio. Importante questo. Solo chi si svuota di sé si riempie di Dio. Perché Dio non si può ingannare. San Giovanni nella prima lettera, chi dice di essere perfetto inganna, dice bugie a Dio, ma Dio conosce la verità. Perché ci conosce. Ecco, l'ipocrita si serve di tutto, anche di Dio, per apparire davanti agli uomini. Preti, non preti, Corriamo il rischio di pretendere di dare, trasmettere un'immagine di noi che non coincide con quello che noi realmente siamo. Ma Dio, vi ricordate quando Samuele, sfuggendo, dicendo una bugia, qualche volta dicevo, qualche moglie sa, pure se può dire tutto al marito, qualche bugia a dirla. Samuele aveva fatto intendere a Saul, re Saul, di andare nel suo paese, Betlemme, per fare un sacrificio. Invece aveva un ordine da parte di Dio di consacrare il nuovo re. Allora va da Jesse, la famiglia dove presenta tutti i suoi figli, belli, stupendi, forti, robusti. No, questo no. Arriva il settimo, tu no. Sono tutti qui i tuoi figli? No, dice Jesse. C'è un piccolino, è l'ultimo là, piccolino, è al pascolo. E chiamatelo, perché non ci sediamo a tavola senza di lui. Arriva Davide, piccolino, lo esprime il testo fulvo, degli occhi belli, di bello aspetto, il più piccolo, impone le mani, versa l'olio, lo unge. A commento di questo, subito sotto, si legge: perché Dio non guarda le apparenze, ma scruta reni e cuore. Va dentro. E Davide, l'ultimo, il più strasciutto, no? Se si potrebbe dire, viene unto re. E sappiamo poi che diventa il grande re Davide, grande e peccatore insieme. No? Così anche nella preghiera. Nella preghiera non siamo noi i protagonisti. Non siamo noi i protagonisti. Il protagonista è Dio. Noi ci accordiamo, è un'accordata, no? Ci agganciamo a Dio. Ma non è, ecco, chi prega, non siamo noi i protagonisti. È Lui che agisce. Per questo, e lo vediamo anche in tante vite di santi, si passa anche attraverso aridità, diceva prima, no? Quante volte avvertiamo chi dirige qualche direzione spirituale o anche in confessione, ho tante, un periodo che non so più pregare. Un conto è la distrazione, che è, direi, anche naturale. Possiamo pretendere, ecco, sono due storielle, no? Possiamo pretendere di non avere distrazioni. Io dico sempre: se tu aspetti di pregare quando non avrai distrazioni, non pregherai mai. E mia mamma, santa donna, mi è venuto in mente sabato scorso a Villa d'Arco, non so su quale tema, dico: bisogna che metta scritto sul mio testamento che mi metto un paio di canocciai sulla bara, perché se arrivo in paradiso per vedermi mare mi vuole i canocciai, credo, più alte di me nella fede. Quindi attenzione, la distrazione, e aveva questa espressione mia madre, mi diceva: Nini, io i prei, ma il chef qualche volta va a Torseon, ma hai capito che lassù assomigliano giù che così si indut e dopo che portino al Signore. Simpatica. Un'altra battuta di San Bernardo, è amante della Madonna, come sapete, no? Con il cavallo andava a visitare le comunità e ad un certo punto dice, sulla preghiera dobbiamo essere il più possibile concentrati, ma è difficile talvolta essere sempre attenti nella preghiera, perché io sfiderei qualunque di voi presenti, darei il mio cavallo se riuscisse a dire un'Ave Maria senza alcuna distrazione. Bernardo, per così poco, io. A uno lì: Ave Maria, piena di grazie, Signora. Bernardo, anche la sella del cavallo? Ha perso sella e anche il cavallo. Dunque attenzione, in momenti di aridità e di delusione, talvolta ci spogliano questo desiderio di preghiera. Vi leggo un trafiletto di qualche anno fa. Quando tocchiamo il silenzio di Dio, è sulla preghiera, non andiamo a... ecco, leggilo qui. Perché faccio fatica, una cataratta, per 4 mesi devo leggere a calma, molto bella.
Non andiamo a credere che la preghiera sia un cammino lineare. La vita stessa è piena di alti e bassi. Chiunque coniughi il verbo pregare sa che esso include un passaggio purgativo.
Purificazione purgativo.
La preghiera non è un momento in cui riesco a liberarmi e fuggire. È invece quell'istante in cui lo spirito si unisce alla mia debolezza e mi dà forza perché io possa abbracciare la ferita stessa, cioè accettare quello che mi schiaccia, che è più grande di me e che non riesco a spiegare, ciò che si abbatte su di me senza che io possa farci niente. La maggior parte della nostra preghiera, non illudiamoci, è vuoto e silenzio.
Rileggi.
La maggior parte della nostra preghiera, non illudiamoci, è vuoto e silenzio. Basta leggere gli scritti spirituali di Santa Teresa di Gesù Bambino, o più vicina a noi nel tempo, più vicina a noi nel tempo, di Santa Teresa di Calcutta. La prima testimoniava che per anni e anni la preghiera le lasciava in bocca un gusto di paglia secca. La seconda racconta, nelle lettere ai suoi confessori, l'aridità e l'esperienza di solitudine che l'hanno sempre accompagnata. Può sembrare un paradosso, ma la preghiera non è meno virale quando tocchiamo il silenzio di Dio, quando i nostri piedi toccano in certo modo il lembo della sua assenza. Molte volte sono questi i momenti in cui la vita spirituale si intensifica.
Molto ricca, no? E ci dice tante cose, perché abbiamo tutti attraversato momenti. Dio, dove sei? Dio, perché non mi ascolti? Ricordo quando ero parroco in Portogallo, dovevo benedire le case, i negozi, dappertutto. Beh, il corso martedì, mi ricordo, era una commessa di Concordia, che dopo ho celebrato le loro nozze. E dice, ma era la mattina verso le 9:30, 10:30, manco mai che sei rivaluto in Piero, perché stamattina non sei venuto nessuno ancora dentro qua. Ma mi dispiace, cara Nadia, perché non sarò tuo cliente, perché era un negozio di intimissimi. Vado più avanti, Amplifon. Allora che dico? A due conoscevo, 13 anni sono rimasto lì. Guardate che parlano male di voi. Come? Vi dico me? Più avanti raccoglie tante, ma è sì che facciamo, parlano male di voi. Perché? Perché mi dice che i prega e il Signore non ascolta. Dov'è un amplifon per Padre Eterno? Cioè i momenti di aridità, amici miei, ecco, sono, no, non scandalizziamoci, talvolta forse è il momento di purificazione purgativa, dicevano prima. Tentiamo di andare avanti. Per farsi vedere dagli uomini, l'ipocrita ama pregare, ma questa preghiera è una, virgolette, epifania. Epifania vuol dire manifestazione, no? È un'epifania del proprio io, non di Dio, la preghiera del fariseo. E tante volte anche la nostra preghiera è così, no? Ecco, un'epifania, io prego, che bravo che sei quel prete, diciamo, attenzione. Normalmente anche in Dio normalmente anche in Dio si cerca ancora il proprio io, invece di lodare, amare Dio, cerchiamo ancora il nostro io. Cerchiamo di andare avanti. Quando pregate non siate come gli ipocriti. L'animo l'ammonimento negativo è al plurale. Quando pregate, non siate plurale, no? È al plurale, perché tutti ci caschiamo. Tutti. Dicevo che prima, tutti in qualche maniera siamo un po' intaccati da questa esteriorità e ipocrisia. Anche, allora, ma dice, entra nella tua camera. Entra nella tua camera. Se vi ricordate il mercoledì delle ceneri, io l'ho celebrato lì a Villa d'Arco, c'è qui tre: preghiera, limosina e digiuno. Quando entri, quando pregate, entra nella tua camera e lì, mi raccomando, però, dico, non ogni giorno in camera, se non resto solo qua solo, in cesa. Sì. Cerchiamo il significato. Questa camera in cui si prega non è un ambiente, non è un luogo, è un cuore, cioè è il centro, è l'intimo di noi, è quel nostro uomo interiore, dove si può incontrare il Cristo, che per la fede dimora, lo dice San Paolo, no? Per la fede Cristo dimora nei nostri cuori, dimora già nei nostri cuori. Il chiavistello della porta è dalla nostra parte. Io mi ricordo ancora da chierichetto, quando si poteva in quella volta, i parroci facevano, per contare quanti facevano il precetto pasquale, se vi ricordate, davano un santino. E mi ricordo un anno, dava il santino di Gesù che bussa alla porta, ma la porta senza maniglia, perché la maniglia è dentro. Allora l'Apocalisse, al capitolo 3, versetto 20, dice, no? Chi mi apre, entro e resterò con lui e cenerò con lui. Questa intimità, questo è il concetto di camera, non di luogo, quanto invece di spirito. Ecco, dove è accoglienza di un Cristo che è già lì, che bussa alla tua porta. E tu se non apri, non entra. Sant'Agostino ha un giochetto di parole quando dice: colui che ha creato te, senza di te non può salvare te senza di te. Giochetto di parole, avete capito, no? Perché noi, l'uomo, attraverso la sua libertà, a cui Dio non ha privato l'uomo e neppure gli angeli della libertà, pur sapendo i rischi della libertà, i rischi per gli angeli creati prima delle creature umane, noi, ha creato gli angeli, gli spiriti, con la libertà però. E l'orgoglio, cos'è successo? Lucifero, dicono così, non sappiamo se si chiamasse così o meno, voleva come Dio. Allora, la battaglia, l'Armageddon è scritto nell'Apocalisse, in cielo, no, tra l'arcangelo San Michele e Lucifero, no? E quindi, ecco, con una differenza che ho scoperto, sì, non recentemente, ma quasi, che gli angeli non possono redimersi, sono puri spiriti. Il loro peccato, la loro scelta, è irrepetibile e anche non senza, direi, ritorno. E l'inferno hanno inventato loro, no? Mica Dio. Dio non ha creato l'inferno, come tante volte si diceva. Mi ricordo il parroco di Chievoli, il vecchio, no? Ecco che alla missione, la missione del popolo, no? La predica dell'inferno, chiuse e spente tutte le luci, le uniche lucette le candele dell'altare, e sti frati partiva dalla sacristia: inferno, inferno. L'inferno ognuno lo se lo sceglie, l'hanno scelto gli angeli, i ribelli, perché è il luogo laddove non si vuole amare e conoscere Dio. Un uomo, chissà, sì, dicono, no, che qualche teologo possa conciliare che l'inferno è vuoto, esiste ma è vuoto. Io non lo spero, ma non dico nulla, perché è Dio, la misericordia di Dio, che stabilisce il tutto, no? Ma se uno, ipotizzando, se un uomo come gli angeli, a differenza, dicevo prima, ecco, così completo il discorso, gli angeli non possono redimersi, è irripetibile la scelta. L'uomo sì, attraverso chi? Il dono di Maria, la donna che schiaccerà il capo, no? Ecco, quindi l'uomo si redime, per cui, ecco, sì, se ipotizzassimo una persona, un uomo, donna, qualunque esso sia, che in tutta la sua vita liberamente ha deciso di rinunciare a Dio fino in fondo, rispetta la libertà dell'uomo. Poi la misericordia di Dio non discutiamola. Io accorderò, sto ancora a poco lì, un'altra settimana dopo vado da un'altra parte, e vado a trovare spesso un uomo che ha quasi 50 anni, 49 anni, e pesa 46 kg. Non so, io non ho mai chiesto se è anoressia o meno. È uno di quei sbattezzati, sono parte di quell'associazione atei agnostici, e chiedono lo sbattezzo, che non è possibile, no? E lì io vado a trovarlo quasi ogni domenica, non ha nessuno. È un suo padre anziano, si può anche con ictus, ecco, è intelligente, facciamo delle discussioni intense, ecco, e anche lo vedo alla ricerca. Vabbè. Allora, per aprire bisogna entrare in se stessi. Per aprire a Cristo bisogna, ecco, perché l'uomo, anche questo può essere un assimoro, lo chiamano, no? L'uomo, che non è onnipotente, no? Può rendere impotente l'onnipotente. È un gioco di parole, ma è vero. L'uomo, con la sua libertà, lui, che è fragile, può rendere impotente l'onnipotente. Perché se esclude Dio, Dio lo rispetta. C'era un'espressione di Papa Benedetto che mi piace qui ricordare, anche appena morto, diceva in un discorso: Dio si fa mendicante di amore dell'uomo che si è allontanato da lui. Si fa mendicante di amore. Ecco, non ci abbandona mai, non ci ricatta e non ci condanna, sempre ci accoglie, e la sua misericordia è il suo volto. Per aprire bisogna entrare in se stessi. Normalmente siamo fuori di noi stessi, stratolati da mille preoccupazioni, talvolta senza mai fermarsi. Io non commento, ma ricordate Marta e Maria? Tutto fare e l'altra tutto sentire? Occorre l'equilibrio, dicevano, no? Bisogna chiudere fuori le mille voci che ci disturbano per poter incontrare incontrarci con il Signore. Entriamo nel cuore della preghiera del Padre nostro. Quanto tempo mi dai ancora? Veloce. Dunque, entriamo nel Padre nostro. Voi dunque, il dunque è conseguenziale. In base a quello che vi ho detto, ho moltiplicato parole, voi siete come gli ipocriti, voi dunque pregate così. E questo così è il la della sinfonia della preghiera. La sinfonia della preghiera. E questo è, direi, l'imperativo del Signore, così. La preghiera, lo scriveva Sant'Agostino, è una ginnastica del desiderio. Molto bella. Anche perché oggi non abbiamo, i bambini in particolare, non hanno più desiderio. Hanno tutto, no? Il desiderio è la facoltà più alta dell'uomo. Produce niente, ma accoglie tutto. La preghiera, ecco, segnatela questa, la preghiera è attesa, mai pretesa. Perché pretendiamo, no? Se noi pensiamo a noi stessi. Quale stile di preghiera utilizziamo di più? Di domanda, di ringraziamento, di pentimento, di lode, normalmente di domanda. Andiamo avanti. La preghiera è attesa, mai pretesa. Il Padre nostro è la preghiera che contiene ogni altra preghiera. È costituita da 7 domande poste all'imperativo: dacci, donaci, all'imperativo, non se puoi, se, no, sì. In qualche modo si comanda a Dio. Vogliamo che il Padre ci dia ciò che Lui e solo Lui ci può dare e ci vuol dare. L'imperativo nasce da un indicativo, cioè che Dio è Padre, che non può negare ciò che è essenziale per i propri figli. Per cui Lui vuole e noi vogliamo che sia così per noi, per me, per tutti. Il Padre nostro lo troviamo in 2 redazioni diverse, in Matteo e in Luca, simili ma diversi. Più completo è quello di Luca, quello di Matteo, quello che la Chiesa ha inserito nell'Eucaristia. Padre, che vuol dire Abba, cioè papà, termine affettuoso e familiare. E è il battesimo che ci immerge in Cristo e diventiamo figli nel Figlio, Padre nostro. Il Padre di Gesù diventa quindi anche nostro Padre, che sei nei cieli, che non è un luogo, ma segna la trascendenza, vale a dire la materialità nostra che viviamo qui, noi diciamo il cielo. Il paradiso non è un luogo, perché lo spirito non ha spazio, no? E non ha neanche tempo. Sia santificato il tuo nome. Perché? Perché la santità del nome di Dio è riconosciuto quanto mai, anzi come impegno per ciascuno di noi. Nel Levitico si legge: siate santi perché io sono santo. E anche nel Vangelo di Matteo e anche di Luca troviamo: siate perfetti e anche siate misericordiosi, come è perfetto e come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. È un po' un assurdo. Quanto un uomo può arrivare alla perfezione di Dio? Non è questo che il Signore ci chiede, è la tensione verso una perfezione maggiore. Quanto noi siamo capaci di amore e di amare i fratelli così come Dio ama ciascuno di noi. Venga il tuo regno. Il regno del Padre è la fraternità. Del resto Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. È comunità. e fraternità. Non diciamo quale il regno, è il regno dello Spirito. E quali sono i frutti dello Spirito? Galati 5, no? È amore, gioia, pace, benevolenza. Gesù si dichiara re di fronte a Pilato. Vi ricordate? Ma veramente tu sei re? Sì, io lo sono. Ma no, il regno è mio, non è di questo mondo. Andiamo avanti veloce allora. Sia fatta la tua volontà, qui ti voglio. Perché la preghiera non è, abbiamo detto prima, non è pretesa, è attesa. E fare la volontà del Padre, abbiamo due domeniche fa, con la Samaritana, no? Cosa? Vuol dire che ha mangiato? No, non mangio, eppure era stanco. Ma dirà subito dopo, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Questo è importante. Quindi fare la volontà, sia fatta la tua volontà, è lo sforzo che noi dobbiamo continuamente fare, pensando e agendo secondo il pensiero di Dio. Dacci oggi il nostro pane. Pane sappiamo, pane è vita, no? Senza pane si muore. Ma non solo di pane, aggiunge il Vangelo, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola. Il pane di vita è la parola di Dio che si è fatta carne. E poi anche possiamo ricordare il pane eucaristico. Ecco, sarebbe una bella cosa chi può partecipare alla messa settimanale, messa quotidiana. Chi può? Sarebbe importante. Il Cardinale Martini lo insisteva molto su questo. E poi dice, questo pane è nostro, non mio, ed è quotidiano. Non facciamo incetta di pane perché fidiamoci di Dio, che domani ti darà il pane come te lo dà oggi. Capite? È importante questo. Non è un approfittare del pane, così se viene carestia, ricordate, durante la pandemia. No, si svuotavano i supermercati, no? Se vieni guai o mal prendeva tutto. È solo per oggi, ma è disponibile ogni giorno. Allora ecco, detto questo, se la nostra preghiera, ecco qua le ultime cose, ecco, rimetti a noi i nostri debiti, Dio è perdono. Il volto di Dio è misericordia, ce lo ricorda spesso Papa Francesco, il suo nome è misericordia. E questo è richiesto anche ai suoi figli. Difficile, eh? Si suppone che quando preghiamo il Padre ci sia già riconciliati con i fratelli. Guardate l'espressione? Se tu stai presentando l'offerta all'altare e ti ricordi qualche cosa, va prima a riconciliarti. Non so quanti che gli resta. Anche mia, eh? Perdonare si fa fatica. Ecco, allora, se non perdono il fratello, non sono figlio. Bella questa espressione, non è mia, trovata. Se non perdono il fratello, non sono figlio. E poi finisco. E non abbandonarci alla tentazione. Le tentazioni fanno parte del nostro cammino di vita. Nessuno ne esenta, nessuno. Dio non ci dà l'impeccabilità, ci dà la sua forza per lottare contro il male e il maligno. Perché invece che luogo di sconfitta, la tentazione dovrebbe diventare, con l'aiuto di Dio, occasione di vittoria e di cammino spirituale. Ma liberarsi dal male sarebbe ufficialmente maligno, non male. Perché il male si sa che viene dal maligno, ma la traduzione originaria sarebbe liberarsi dal maligno, dal diavolo. Il Padre ha il potere di preservarci nella tentazione e di liberarci dal maligno, che lavora bene e lavora molto. E hai finito.